Avvertii che il corpo rispondeva e che dallo stato di morte imminente si stava orientando verso la continuazione della sua esistenza terrena.
Ho sospettato che la morte fosse arrivata, no? Che la mia ora fosse arrivata.
Storie di notti buie e di risvegli in una puntata che si intitola La guida interna.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Oggi partiamo con una storia che ci ha mandato Ivan, di cui avete sentito la voce, che ci racconta qualcosa di piuttosto sconcertante, soprattutto per chi, diciamo, ha una mente razionale. Ed è quello che gli è successo una notte, mentre si trovava in un villaggio del Kenya, lontano da tutto e da tutti, con l'impossibilità pratica di raggiungere un ospedale, in quel caso, dove si trovava per un'azione di volontariato. E si sveglia, come avete sentito, con la sensazione di stare avendo un infarto, cioè l'infarto sta avvenendo in quel momento. E lui dice, vabbè, è finita. Comincia a salutare le persone lontane, lui dice, racconterà, lo sentirete, e poi invece prende una decisione di fare appello alla sua guida interna, e la sua guida interna è suo padre, che è mancato molti anni prima. È una storia bizzarra, ma che racconta davvero di un mondo interiore che a me è sembrato molto molto interessante. E da lì poi vi racconteremo invece la storia di un uomo che, già bloccato per un problema alla schiena, per un incidente che ha subito, che ha un ictus che gli permette di indagare zone del suo cervello che non sapeva di poter frequentare. E lo fa scoprendo che sa disegnare molto bene, fa disegni molto belli. Questo dopo l'ictus, prima non aveva mai disegnato in vita sua. Ecco, sono due storie molto interessanti che abbiamo deciso di tenere insieme in una puntata che si intitola La guida interna. Benvenuti. Higa Vendani è un posto lontano 16 km da una strada asfaltata a più di 2000 metri sopra il livello del mare, caratterizzato da un paesaggio arido e sabbioso che restituisce quei sapori antichi e persi tanto cari ai documentari sull'Africa. Qui i tanti bambini presenti non hanno mai visto l'uomo bianco. Qui, in queste terre lontane da qualsiasi tipo di turismo, si arriva soltanto se accompagnati e con una ragione ben precisa. E la nostra è quella di portare la possibilità del cambiamento sociale e personale in senso umanista. Arrivammo con il solito taxi che percorse quei famosi 16 km su una strada che definire tale è sempre difficile. La polvere, le buche, i sassi mi fanno ogni volta stupire della robustezza di certe auto, che in Africa si trasformano in veri e propri carri armati, capaci di solcare ogni territorio senza mai subire danni rilevanti. Quando giungemmo alla casa in cui avremmo dovuto dormire la notte seguente, un gruppo di donne delle cooperative umaniste ci diede il benvenuto con i canti e le danze tipiche keniane. Questo tipo di esperienze mi tocca sempre nel profondo e mi fa pensare a quanto sia bello l'universo umano, pronto a stupire in ogni luogo e in ogni tempo. Ed è proprio così che la gioia, la convivenza, la condivisione di momenti con altre culture rappresentano l'espletamento più vero e sentito di ciò che è necessario sia l'animo umano, nelle sue più disparate sfaccettature di usi, costumi, punti di vista e credenze etniche. Fummo poi trattati come membri di una grande famiglia, nella quale l'ospite diviene di fatto il padrone di casa. Ospiti del vice capovillaggio, incontrammo i volontari che portano avanti i progetti sull'artigianato e sull'educazione per mezzo della creazione di cooperative per lo più femminili e di una piccola scuola materna, totalmente autogestita e finanziata.
Io ho iniziato a fare attività in Kenya dal 2000, ho finito nel 2011 e quindi andammo in Kenya nel 2000 e da lì iniziamo a conoscere questa terra bellissima e disgraziata al tempo stesso, come volontari, per cui con questa grande fame di conoscere questa cultura e di cercare di organizzare piccole e medie comunità intorno a un'idea molto vicina alla difesa dell'essere umano, ma come difesa di dignità dell'essere umano, concentrandoci su progetti concreti, quindi scuole, cooperative, piccoli ambulatori, eccetera, e cercavano di dare una risposta alle esigenze, alle urgenze di quel dato posto.
Durante le riunioni coi volontari prima e con i responsabili poi, iniziai ad accusare un pungente dolore al petto che si propagava al braccio e alla gamba sinistra. Un dolore che, tra l'altro, avevo accusato già nei giorni precedenti, ma mai con quella intensità. Fin da subito considerai la possibilità di un secondo attacco malarico, ma sentivo trattarsi di un altro fenomeno. In questi casi ho imparato a mantenermi calmo, a non farmi prendere dal panico, avendo presente la lontananza da unità mediche di qualsiasi tipo dai villaggi in cui da sempre mi reco. Durante la cena fummo ancora una volta sorpresi dall'ospitalità che il capo famiglia ci offriva, quel tipo di ospitalità genuina e sentita che mi commuove e mi ricorda una certa Italia rurale di tanti anni fa, le cui similitudini per alcuni versi sono impressionanti se riferite a quel nostro periodo storico nell'immediato dopoguerra. Il dolore era ancora presente, ma sotto forma soltanto di fastidio. Per cui riuscii a godermi il bel momento di quella cena che trascorse in un buon clima collettivo. Alle 21 venni condotto nella mia stanza in cui avrei dovuto passare la notte. Ero curioso di dormire in quel posto rurale, lontano da tutto e attorniato da terrose colline secche, con l'abbaiare notturno dei cani in lontananza, nel freddo tipico di certe notti keniane. Presi sonno dopo pochi minuti, con in testa tutto il piano per il giorno seguente e delle 3 settimane a venire. Circa alle 23 mi alzai di soprassalto con quel dolore che era tornato ancora più forte e che si manifestava con una pressione considerevole sul petto, mentre mi accorgevo che già si stava propagando per tutto il corpo, accompagnato da vertigini, ma non molto accentuate.
She left a week to roam, your protector's coming home, keep your secrets with you. Safe from the outside. You walk along the stream, your head caught in a waking dream. Your protector's coming home, coming home. As you lay to die,
mi alzai e accesi la luce, avvicinandomi al piccolo specchietto che mi restituiva un'immagine che non appariva essere molto dissimile dal solito, anzi il mio volto aveva un non so che di rilassato, e devo ammettere che la contraddizione di quell'immagine comparata a ciò che il corpo sentiva mi confuse ancora di più. In quei minuti che definirei terribili, un incredibile numero di pensieri, immagini, forme e volti mi si presentarono dinanzi agli occhi, mentre il sospetto che quel malessere potesse essere un infarto continuava a crescere in me. Era mezzanotte. Non esisteva un veicolo per un possibile trasporto all'ospedale in Nilakuru, a più di 50 chilometri, e tutti dormivano. Tutti questi pensieri, queste emozioni, il panico difficile da controllare ed il luogo sperduto in cui mi trovavo mi indussero a considerare che fosse arrivata la morte. E iniziai, per questo, a salutare tutte le persone che mi volevano bene e che distavano da me 8.000 chilometri, là, in Italia. Poi qualcosa nel buio si mosse, come un sentore che timidamente volesse uscire, volesse dare una speranza, e prima che il panico riuscisse a dominarmi, mi venne alla mente che se poteva esserci anche una benché minima possibilità di uscire da quella situazione, ebbene, l'avrei sfruttata fino in fondo. La soluzione non poteva risiedere in un'azione pragmatica, ma in una che prevedesse l'uso delle energie come veicolo verso la vita, come sentore di calma e forza insieme. Le virtù degli impavidi. Mi sedetti allora sul bordo del letto ed invocai, letteralmente, quello che considero la mia guida interna, mio padre, chiedendogli di darmi forza di rilassarmi profondamente, di aiutarmi a superare l'abisso della paura della morte, di essermi accanto e di aiutarmi con tutto se stesso. Volevo vivere.
Mio padre nel 1998 è passato a miglior vita e da lì ho cercato di trasformare quel dolore, no? quella perdita del genitore, in qualcosa che avesse futuro, quindi in una sorta di continuazione del rapporto che trascendeva il fisico, no? Il corpo. E quindi trasformando la figura di mio padre in una guida interna e che mi potesse appunto dare una mano nei momenti di difficoltà. E ti dico che non è un credo, ma è una vera e propria esperienza, no? Molte altre volte mi sono trovato in difficoltà, però tramite queste richieste poi ho avuto dei benefici.
Fu un'esperienza che sul momento si palesò nella manifestazione fisica delle mie richieste e che nei giorni a venire innescò una serie di profondi cambiamenti in me. Mi sdraiai con la luce sempre accesa ed avvertii che il corpo rispondeva e che dallo stato di morte imminente questo si stava orientando verso la continuazione della sua esistenza terrena. Mi addormentai e sognai, svegliandomi ancora una volta verso le 3 del mattino, totalmente in un'altra dimensione, in cui il mio corpo si era rilassato e per questo ritenni di spegnere la luce perché il pericolo era scampato. Il mattino dopo ringraziai profondamente mio padre per avermi aiutato in maniera così tempestiva. Ringraziai quella splendida mattina di febbraio i cui colori mai ai miei occhi erano apparsi così definiti e cromaticamente perfetti. Rincontrai con immenso piacere i volti del giorno prima e capii che quella passata era stata la notte della mia anima, dove tutto passa velocemente e non senti più di esistere, mentre avverti invece l'incompiutezza delle tue azioni e la voglia del cambiamento diviene una necessità vitale. Comprendi che i fronzoli della tua vita vanno cedendo, lasciando il posto alla volontà di non trascurare più nulla e nessuno. Anche ora, mentre scrivo queste pagine, sento che il cammino verso il superamento del dolore e della sofferenza rimane lungo e durissimo. Ma almeno sono certo di aver imboccato la strada giusta, quella che mi porterà a coltivare con sempre maggiore verità interna il seme della non violenza, del rispetto per le persone e le cose, per il passare delle stagioni, delle parole, per ogni espressione umana che mi arricchisce e mi rende oggi pieno di speranza, come un uomo alla ricerca non solo fra le genti, ma con le genti, per il raggiungimento ultimo di una nazione umana universale.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Lui è Louis Armstrong che canta What a Wonderful World, ovviamente immagino che l'abbiate riconosciuta. La storia di Ivan invece ci porta in un mondo che più che essere straordinario è misterioso, è un mondo totalmente interno che lui ha provato a raccontarci ma di cui vorrei sapere qualcosa di più. Pronto, ciao Ivan, buongiorno.
Ciao Matteo, grazie.
Come stai?
Sto bene, sto molto bene.
Senti, quanti anni fa succedeva questa storia?
Un po' di anni fa, intorno al 2005.
Ok, e questo dolore che tu hai, come dire, curato con una... Anzi, facciamo un passo indietro. Possiamo chiamarla una forma di meditazione quella che tu hai fatto quella notte?
Sì, sì, assolutamente una forma di meditazione, di riflessione profonda. È l'unica cosa che era rimasta da fare.
Cioè, sì, tu dici non c'era moltissimo altro, altre possibilità?
No. Cioè, voglio dire, fisicamente non c'era nulla da fare, bisognava riferirsi ad altri piani che in quel momento erano gli unici che potevano dare una mano anche fisicamente ad uscire da una situazione molto molto difficile.
Senti, tu hai poi capito che di cosa si è trattato quella sera? Cioè, sei andato da un medico, sei andato a fare una visita, hai capito cosa ti è successo in quella notte?
Sì, vabbè, intanto in Kenya la sanità è un po' diversa da quella italiana, no?
Certo.
Allora, certamente sono andato in un ambulatorio, mi hanno detto che avevo un'angina pectoris, poi sono andato da un medico italiano, tra l'altro piemontese, il dottor Taddei, me lo ricorderò sempre, di Cherasco, tra l'altro che era da 30 anni in Kenya e mi disse subito che si trattava di uno spasmo coronarico, un attacco di ipertensione dovuto anche all'altezza che aveva provocato tutti i sintomi simili a quelli dell'infarto.
Ok, quindi però non era un infarto, non era stato un infarto.
No, fortunatamente no.
Ok. Senti, e tu come...
La paura era quella però, eh.
Eh beh, lo immagino.
Sì.
Senti, torniamo quindi alla questione della meditazione. Era una cosa, sì, che tu avevi già fatto, questo, come dire, abbandonarti a questa guida interna, abbandonarti o comunque chiedere aiuto a questa guida interna che per te era tuo padre?
Sì, assolutamente, perché comunque ti dico, quando uno, almeno io l'ho poi vissuto così, ho fatto 11 anni di attivismo in Kenya, tra l'altro poi la storia che racconterete e se posso era chiusa in un libro che si chiama How Are You? Diari di un umanista in Kenya, edito da Multimage. Sì, perché quando si va in Africa e si, come dire, ci si permea di Africa, quindi si va nella Real Africa, non si può andare soltanto con, diciamo, un concetto più che altro materialistico delle cose, bisogna anche aprirsi ad altri livelli che sono quelli più interiori, perché ci sono cose, situazioni, persone, avvenimenti imprevisti, e per cui il tema della guida interna, di avere un riferimento più interno per poter affrontare tutto questo, dal mio punto di vista è necessario.
Chiarissimo. Senti, tu hai detto ad Anita che a un certo punto hai smesso di frequentare quel mondo, il mondo insomma della, sì, dell'associazionismo, perché hai detto da opera umanista si stava trasformando in opera umanitaria, cioè di assistenzialismo. Mi spieghi qual è, sì, la differenza e perché è così importante per te?
Perché io mi considero un soldato umanista, un soldato di pace, uno che crede al cambiamento sociale e personale simultaneo, alla non violenza, e quindi nel maggio del 2001 ero andato in Kenya con quegli ideali, convinto di poter organizzare piccole e medie comunità intorno a queste idee. Purtroppo, e per fortuna direi, la fortuna è stata che ho avuto una grande formazione, no, da quell'avventura, perché di avventura si tratta. Dall'altra, sfortunatamente, mi sono imbattuto in quello che è purtroppo il valore centrale di quest'era, no, di quest'epoca, il denaro. Per cui mi sono trovato a un certo punto ad essere meno umanista, quindi e più umanitario, nel senso che l'attività che portavo avanti era un'opera assistenziale, e quindi ho smesso di andare in Kenya, ma non di essere un attivista, perché mi ero accorto che il valore del denaro aveva superato i valori del cambiamento, e quindi ho fatto un passo indietro.
Ma viaggi ancora però, Ivan?
No, adesso non viaggio più, nel senso che la mia opera, diciamo, di umanista si concentra in Italia e, diciamo, nell'editoria, nel volontariato nell'editoria.
Okay.
Per cui sono, diciamo, in territorio nazionale. Però non mi pongo alcuna barriera, no? Se ci fossero le condizioni per cui un giorno si aprisse un'altra possibilità in questo senso, si andrebbe a lottare dove c'è da lottare, senza nessun problema.
Ivan, ti ringrazio per la storia e per la fermezza della tua voce durante questa telefonata. Grazie davvero.
Io ringrazio voi dell'opportunità e mi complimento per le storie che raccontate, sempre piene di senso e di umanità.
Grazie. Ciao Ivan,
grazie,
buona giornata.
Ciao, grazie. I swim across Lake Michigan. I sell my shoes. I give my body to be back again.
be alone with me, cioè essere da solo con me stesso, canta Sufjan Stevens. E ora noi lasciamo la parola a Maura Cangitano, che ci racconta qualcosa sulla storia di Ivan.
La storia di Ivan si può analizzare attraverso la lente della logoterapia di Viktor Frankl. Si tratta di una filosofia, di una psicologia che esplora il significato della vita e il potere della ricerca del senso. Perché Viktor Frankl è stato uno psichiatra sopravvissuto alla Shoah che si è concentrato molto sulla ricerca del significato. Significato come forza motivazionale primaria nella vita degli individui. La sua è stata una storia personale molto emozionante. Io vi invito a scoprire, qui ovviamente non ho il tempo di raccontarla, e può aiutare a capire come anche nelle circostanze più difficili sia possibile trovare un senso e uno scopo. E perché è importante farlo? Perché questa ricerca del significato può aiutarci a superare le avversità. Nella sua esperienza Ivan si è trovato di fronte alla paura della morte e in quel momento ha invocato una guida interna, come l'ha chiamata. E in effetti Frankl ha parlato spesso dell'importanza dei momenti di crisi come opportunità per la fioritura personale, e questa filosofia enfatizza anche il concetto di volontà di significato, cioè la motivazione intrinseca dell'individuo a trovare un senso nella propria vita. Credo che sia stato quello che Ivan ha fatto quella notte, e dopo aver superato la crisi ha sentito di dover riconsiderare le sue priorità e di doversi impegnare per una vita di maggiore verità interna. Si tratta di un'esperienza di trasformazione personale che secondo me ci ricorda che la ricerca di senso ci può guidare attraverso le crisi, ci può permettere di emergere con una visione nuova e un impegno a vivere una vita piena di significato e di scopo.
Un bambino che calcola, non mangiava, scalza.
Quando arriviamo là vediamo tutte queste mamme che
mi aveva dimostrato parti, molte più cose rispetto a altre persone che magari con cui uscivo dichiaratamente.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
A un certo punto, al culmine di questa nota, tutte le foglie
sono andato
giù,
sbagliando su questa placca che è una parete liscia verticale.
Prendetevi il vostro tempo. Aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. matteocacciaracconta@radio24.it.
Matteo Caccia racconta.
La guida interna è il titolo della puntata che state ascoltando oggi, ed è proprio il termine che ha usato il nostro ascoltatore Ivan per descrivere quella forza, che nel suo caso è proprio suo padre, che gli è servita per autocurarsi da quello che dalle sue parole sembra essere stato un attacco cardiaco. E quando si esce da una situazione del genere, banale dirlo, ma si è delle persone ovviamente diverse, psicologicamente ma anche fisicamente, cerebralmente. È quello che è successo a un ingegnere di nome Ken Walters. Abbiamo trovato la sua storia sul sito del Guardian e il pezzo si intitola Il mio ictus mi ha trasformato in un artista. State con noi. Era l'autunno del 1986. Avevo 30 anni. Ero un uomo felice, soprattutto per quanto riguarda la mia vita lavorativa, con una carriera di successo nel campo dell'ingegneria. All'epoca non ne avevo idea, ma stavo per entrare in un tunnel lunghissimo. 19 anni di infelicità e sfortuna. Stavo lavorando per un breve periodo in una fabbrica mentre ero in procinto di cambiare casa, quando un carrello elevatore mi bloccò contro un muro e mi ruppe la schiena. Più tardi sono venuto a sapere che il figlio dodicenne dell'agricoltore proprietario della fabbrica era salito di nascosto sul carrello, aveva cominciato a guidarlo quasi per scherzo e poi aveva perso il controllo al volante. La mia schiena era così gravemente ferita che per un anno intero non sono riuscito ad alzarmi in piedi. Il dolore era intenso, come una folgorazione, una scossa elettrica continua. Mi pungeva il corpo come una pugnalata, mentre i muscoli si tendevano fino a raggiungere lo spasmo. Mi sentivo uno zombie. Ogni giorno mi svegliavo, prendevo due antidolorifici e mi spegnevo completamente. I miei genitori arrivavano, cercavano di mettermi a mio agio, di calmarmi, ma io gridavo loro di andarsene. Tutto quello che mi circondava non faceva altro che peggiorare il dolore. Pretendevo che venissero tolte da casa le fotografie di quando ero un bambino sportivo che vinceva le piccole gare che venivano organizzate dalla scuola. Non riuscivo a pensare ad altro che alla sensazione esaltante di fare uno scatto su quel rettilineo dei 100 metri che conclude le piste da corsa. Ora non sarei più stato in grado di percorrerli. Non potevo sopportare di pensare alla vita che non avrei mai più conosciuto. Il colpo finale arrivò quando il comune mi disse che il sussidio per l'alloggio che avevo ricevuto non era mio di diritto. Mi è stato presentato un conto di 5.000 sterline che mi ha distrutto sia finanziariamente sia emotivamente. Lo stress che ne seguì mi provocò due attacchi di cuore. Un amico mi disse: «Ken, pensi di essere perseguitato? Con tutta la sfortuna che hai avuto, sembra proprio di sì».
Ken Walters was a disabled former engineer living on benefits after a heroic accident left him in a wheelchair. When things looked like they couldn't get any worse, Mr. Walters suffered a stroke at his home in 2005.
Quando nel 2005 fui ricoverato in ospedale e mi dissero che avevo avuto un ictus, mi sembrò l'ennesimo episodio di quel disastro che era diventata la mia vita. Ero di nuovo costretto a letto, paralizzato su un lato, con solo un blocco e una penna per comunicare. Ma il primo giorno, dopo aver scritto una nota all'infermiera, mi accorsi che la mia mano destra vagava sulla pagina. Non sono mai stato un disegnatore, il massimo a cui ero arrivato era stato copiare un cartone animato che guardavo quando ero piccolo, ma da allora non avevo più disegnato. Ecco perché era così strano. Il gesto è stato del tutto inconsapevole. Solo quando l'infermiera mi ha chiesto cosa stessi facendo, ho abbassato lo sguardo per vedere i disegni su tutto il foglio. Da quel momento in poi mi svegliavo ogni notte alle 2 del mattino e mi mettevo a disegnare fino all'alba. Chiesi al medico cosa stesse accadendo e gli dissi che non mi sembrava normale, che non avevo mai disegnato in vita mia, ma che improvvisamente non riuscivo a smettere. Mi spiegò che molto spesso, in seguito a un ictus, il cervello di una persona si ricrea per evitare di mettere sotto pressione l'area danneggiata. A volte questo può far emergere una nuova abilità nel paziente, e nel mio caso era il disegno. Mi dissero che la condizione sarebbe probabilmente svanita, ma a casa continuai a fare disegni, questa volta al computer. Non avevo mai avuto il minimo interesse per l'arte in vita mia. Ero una persona pratica, un ingegnere di professione, e ora improvvisamente ricordi e pensieri mi apparivano come immagini astratte. È difficile spiegare cosa provassi. Non era un impulso, ma qualcosa che accadeva. Disegnare era diventato come respirare, qualcosa che facevo istintivamente e senza scelta. Nel 2007 ho sentito parlare di Second Life, il mondo virtuale online. Al suo interno ho scoperto gallerie d'arte che vendevano arte digitale per soldi veri e ho deciso di esporre i miei lavori per la prima volta. Ho venduto quasi immediatamente 12 pezzi. 2 mesi dopo qualcuno mi contattò dicendo che aveva comprato 2 dei miei quadri online e ne voleva uno nella vita reale. Ho capito il potenziale di ciò che stava accadendo. Ora sono un artista professionista. Nel mio primo anno ho guadagnato circa 30.000 sterline. Sono stato contattato da aziende multinazionali, tra cui IBM e Java, che vogliono i miei quadri per i loro uffici.
Following his stroke, Walters, who had never before been artistic, started converting his doodles into incredible digital images. At the age of 51, Ken even went on to create his own software, which was quickly snapped up by computer giant EA Games.
Sono stato pubblicato su riviste d'arte, le mie opere sono state inserite in 5 mondi virtuali e in gallerie di tutto il nord-est inglese. Tuttavia, è come se sullo sfondo di tutto questo si agitasse il classico lupo cattivo delle fiabe. Cerco di non pensare a come mi sentirei se un giorno dovessi svegliarmi e la capacità che l'ictus mi ha lasciato fosse svanita. Sarebbe come se venissi preso e lasciato cadere da una grande altezza per tornare alla vita miserabile che facevo prima. All'epoca ho maledetto l'ictus, ma ha cambiato la mia vita in modi che non avrei mai immaginato. Per la prima volta ho degli interessi e la mia autostima sta crescendo. Un mio amico olandese che si occupa di arte per grandi catene alberghiere ha detto che il mio lavoro è unico e che non dovrei mai arrendermi. Gli ho risposto che non sono uno che si arrende. Alicia Keys che canta Unbreakable, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo presa dal Guardian, si intitola Il mio ictus mi ha reso un artista, l'ha scritto Ken Walters, di cui avete sentito anche la voce presa da alcuni servizi della BBC che hanno raccontato la sua storia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo per chiudere il nostro appuntamento con la storia seriale di Giuseppe Genduso, proprio con al telefono Giuseppe che ci racconta qualcosa di più della sua lunga storia seriale.
Io credo che le donne, dalla famosa foto della maratona di Boston di Katherine Schwitzer, che quasi si era camuffata per cercare di correrla, e altri che la spintonavano fuori dal percorso, tanti passi sono stati fatti, ancora se ne devono fare, prima di tutto perché a ogni donna si è permesso di correre in sicurezza in tutte le città. Primo.
Ah, l'emozione è enorme, assolutamente enorme, mi devo rivedere tutta la gara e godermela alla grande, perché è stata un'emozione indescrivibile davvero, non ci aspettavamo quest'oro.
Poi la piastra rende la scarpa rigida, e quindi correre piano con una piastra, io dico sempre, significa quasi correre come se si avessero dei mattoni ai piedi, quindi il vantaggio viene completamente annullato.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6.30.
E in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
Possiamo immaginare satelliti di ESA o di NASA che costano miliardi o centinaia di milioni. Quello che Revolve vuole fare è portare queste tecnologie per l'ambito dei satelliti commerciali, satelliti che mediamente sono molto più piccoli, e quindi c'è una difficoltà critica nel realizzare questo tipo di sistemi avanzati per delle macchine molto più piccole, assicurando la stessa qualità e la stessa affidabilità, ma a costi molto molto inferiori.
Sky pian piano sta sfumando il suo ruolo di pay TV pura verso un ruolo di aggregatore e organizzatore di contenuti. Infatti il bello di questo sistema operativo è quello di aggregare contenuti e tutti i metadati, questa è la cosa più importante, di tutti quei contenuti provenienti da tutte praticamente le piattaforme, sia in chiaro che quelle a pagamento e così via.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati alla fine della nostra storia seriale. In realtà siamo arrivati alla fine ieri della nostra storia seriale che si intitola Angiuria, cioè l'ingiuria. La puntata di oggi è dedicata, come spesso facciamo, dopo che appunto Federico Bernocchi ha messo in fila tutte quante le puntate delle scorse settimane, ci piace sentire l'autore stesso della storia, del motivo per cui abbiamo Giuseppe al telefono con noi. Pronto, ciao Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Come stai?
Bene, grazie, molto bene.
Giuseppe, partiamo dalla fine, partiamo dal racconto di cosa è successo dopo quell'incontro che hai raccontato ieri, insomma, nell'ultima puntata, cioè la prima volta che hai sentito qualcuno, quel signore che hai incontrato per strada, parlare della tua famiglia come dei vasacorda, cioè il baciacorda. Ci dici cosa è successo dopo?
È che io... adolescente non avevo mai sentito dire questo soprannome, questo di famiglia, nome, certo. No? Per cui sono andato da mio padre a chiedere conto, no? Mio padre, ho visto che ci girava intorno, non era così entusiasta di approfondire la cosa, per cui con un sorrisetto mi ha scaricato dal nonno. Mm-hmm. Il nonno era un personaggio, una persona che, come dire, che emanava rispetto,
sì.
E sono andato dal nonno. Nonno, mi racconti, perché io gli parlavo in italiano e il nonno mi rispondeva in dialetto. Allora lui pian pianino mi dice: no, ma no, sono cose vecchie, l'ha tirato un po' in lungo, lui era un uomo che non parlava molto, e alla fine, siccome io continuavo a rompere le scatole, mi diceva: senti, vai dalla zia Lillì, t'acunta lei a storia. E vado da mia zia, che era la più vecchia delle sorelle di mio padre, maestra, donna molto autorevole, molto simpatica, molto maestra di lunga storia. E finalmente, dopo mille insistenze, perché appunto anche lei è una vasacorda, quindi rocciosa, alla fine mi racconta il succo della storia.
Ok.
Però non veniva usato questo soprannome. Questa cosa è rimasta sotto traccia finché mio padre non ne ha fatto cenno in un suo libro di memorie che ha scritto quando aveva più di 80 anni, ma in due righe e basta.
Okay.
Per cui... c'era questo mistero da svelare,
certo.
Per cui qualche anno fa abbiamo cominciato con mio fratello a fare qualche ricerca all'anagrafe, con mia cugina, che era professoressa di lettere moderne a Palermo, ha fatto qualche ricerca anche lei, ha chiesto agli amici dell'archivio di Stato, abbiamo cercato di capire dove si radicava un soprannome così strano, che non si legava né a un mestiere né a un paese.
Ma senti, ma a questo proposito, Giuseppe, tu quindi hai fatto un lavoro proprio da storico, no? da investigatore della storia di famiglia. Com'è stato? È stato difficile? Dove hai attinto le tue risorse? Oltre alle ai racconti di famiglia?
Siamo andati all'anagrafe a ricostruire un po' dai nonni e abbiamo capito qual era l'orizzonte temporale in cui poteva collocarsi il protagonista, perché un soprannome così, se passa troppo tempo, sparisce. E, dopodiché abbiamo fatto qualche ricerca negli archivi parrocchiali di Petralia, che era il comune capoluogo della zona, e dopodiché io ho attinto moltissimo ai racconti di mio padre della vita di campagna, che lui ha condiviso.
Senti, questa sembra davvero una storia, non so, raccontata da Marquez nella sua complessità, nella sua difficoltà. So tra l'altro che prima di arrivare a noi già l'ingiuria ha avuto un suo pubblico, dico bene?
Sì, era, io l'ho scritta per i familiari, perché dopo 50 anni che me la tenevo dentro ho detto qui muore con me se non la scrivo. E dopodiché il problema era come la scrivo. Faccio una cronaca in una paginetta, per cui con qualche mese di lavorio io non ho mai scritto narrativa, ho sempre scritto procedure, ordini di servizio, e per cui mi è sembrata alla fine la forma della novella, appunto attingendo proprio alle memorie di famiglia e a queste ricerche genealogiche molto semplici, diciamo così, di creare una storia compiuta, cioè che avesse, certo, una sua dinamica, ecco. E poi l'ho fatta vedere, l'ho regalata a Natale a una trentina di persone, tra i cugini e pochissimi amici intimi. Ho visto che ha suscitato un grande interesse, un grande entusiasmo anche tra i miei parenti che sapevano dell'ingiuria, e così ho preso il coraggio e ve l'ho mandata.
E hai fatto benissimo, e noi davvero te ne siamo molto molto grati, Giuseppe. Sono convinto che, insomma, anche gli ascoltatori abbiano davvero apprezzato la storia incredibile, triste, molto triste, insomma, abbiano sperato che il protagonista potesse salvarsi davvero, perché sarebbe stata una cosa terribile. Grazie ancora, ti ringrazio, Giuseppe, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te, Matteo, a tutta la redazione, hai fatto un lavoro fantastico.
Grazie, a presto. Ciao.
A presto.
Ciao, ciao. Put your dreams away for now. I won't see you for some time. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Mama once told me
You're already home when you feel love. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Is older than me, but oh my brother, don't you worry about me, don't you worry, don't you worry, don't worry about me.
La testa e il cuore, The Head and the Heart, Lost in My Mind, si intitola questo brano con cui chiudiamo una puntata che si intitolava invece La guida interna. Io ringrazio ancora Giuseppe per la chiacchierata e per averci permesso di raccontare la sua storia, Federico Bernocchi che l'ha elaborata, Anita Panizza, Paolino Corleoni e Luca Micheli. Io vi auguro un ottimo fine settimana in cui potete mandarci le vostre storie, in cui potete ascoltare il nostro podcast di Don't Tell My Mama, oppure potete leggere il libro che si chiama Cose che succedono vivendo, che è stato pubblicato non più tardi di un mesetto fa dalla casa editrice del Sole 24 Ore. Ora lasciamo la linea al GR e torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!